Chiamo Giuseppe Bruno.
Inizio innanzitutto da dire che dobbiamo rispondere a una domanda per iniziare, ovvero se oggi è necessaria una legge per la difesa contro l'omofobia oppure no. E la mia risposta dinanzi a tutto quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che vediamo anche nei nostri giorni, non tanto magari, non solo nella maniera eclatante come può essere nell'aggressione ai turisti, ma molto spesso anche nei comportamenti quotidiani, in tanti ambiti, in ambiti lavorativi, nell'ambito del mondo dell'istruzione, in tutti gli ambiti anche familiari e così via, ci porta a dire sicuramente che una legge oggi su questo tema è una legge necessaria. Lo è soprattutto dal punto di vista culturale, come l'hanno detto un pochettino tutti i colleghi che mi hanno preceduto, e sono convinto che la legge sicuramente può dare un contributo dal punto di vista culturale anche nell'indicare una strada di priorità e di comportamenti che i cittadini devono avere, chiaramente nel rispetto di quelli che sono i principi costituzionali sanciti appunto dalla nostra Costituzione, è pienamente in linea con la necessità di tutela prevista da questa legge. Dico pure, entrando nel merito della legge, che non mi preoccupa quella che può essere la problematica dei cosiddetti reati di opinione. Tralascio, perché non avrei le competenze, ma mi fido dei colleghi penalisti che mi hanno preceduto, da Michele ad altri, su quelle che sono le necessità di migliorare il testo sulle norme di carattere penale. Però dico, a mio parere, fermo al netto della necessità di miglioramento del testo, sicuramente un testo del genere è oggi quanto mai necessario. Dicevo anche che non vedo, a mio parere, un pericolo dei cosiddetti reati di opinione che che alcuni insomma immaginano a seguito di prese di posizione, di opinioni espresse da parte di ciascuno di noi, perché credo che il nostro sistema è un sistema che è abbastanza sereno da questo punto di vista. L'articolo 4, con tutte le perplessità che si possono avere, è un articolo che per certi aspetti dà sicurezza anche da questo punto di vista. Può capitare, certo capiterà a ciascuno di noi come avvocato e a qualcuno anche come cittadino, di trovare il pubblico ministero che avrà una particolare propensione a leggere oltre quello che si è voluto dire. Potrà capitare anche un giudice che arriverà a una sentenza del genere, però secondo me in linea di massima non vedo assolutamente un problema di reati di opinione che possono emergere, di una incapacità, una impossibilità e una limitazione dell'opinione, del pensiero di ciascuno di noi a seguito della legge Zan. Detto questo, altra premessa di carattere metodologico è quella di dire che nel nostro sistema, molti di voi immagino lo avete anche confermato votando no al referendum di modifica della Costituzione di qualche anno fa, abbiamo il sistema del bicameralismo perfetto ancora oggi, per cui secondo me se al Senato si cerca di lavorare per modificare, per migliorare il testo del disegno di legge e si perde qualche mese in più, a maggior ragione avendo la certezza che poi, superato lo scoglio del Senato, verosimilmente alla Camera il percorso dovrebbe essere abbastanza in discesa, se si perde qualche mese in più al netto degli ostruzionismi, al netto di tutto quello che possono essere 170 audizioni previste e tutto quanto il resto, per migliorare il testo è sicuramente qualcosa che è opportuno ed è in linea anche con quello che è il nostro sistema costituzionale, il nostro sistema che ci consente, proprio con la lettura di Camera e Senato, di migliorare il testo delle leggi, pur avendo magari certe volte tempi più lunghi nell'approvazione delle leggi stesse. Detto questo, c'è qualcosa però nel disegno di legge che a me lascia perplesso. La prima cosa che mi lascia perplesso è, partendo in particolare, l'aveva anche fatto la collega Goldaro, su quello che sono le definizioni e in particolare la definizione che viene data dall'articolo 1 lettera D sulla identità di genere. Questo articolo ci dice che identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere. secondo me noi rischiamo di inserire un precedente, una norma che per certi aspetti rischia di essere pericolosa, perché si sta cercando di dare preferenza con questa norma, si dà insomma maggiore rilevanza a ciò che è la percezione rispetto a ciò che è reale. Quindi noi non parliamo più di una persona che è uomo e dichiara di essere uomo e lo è, una persona che è donna e lo è. Noi stiamo parlando di quello che uno percepisce per se stesso. Chiaramente questo non porta ad effetti immediati con l'approvazione della legge Zan, ma può portare anche a fenomeni nei quali un rispetto previsto dalle norme per la percezione rispetto a quello che è della realtà può portare anche a conseguenze per certi aspetti anche illogiche e assolutamente irrazionali. Pensate a quello che è successo in California, dove circa 200 e passa detenuti hanno chiesto il trasferimento in un carcere femminile perché si percepivano donne, e quindi in base a quella che era la loro percezione hanno chiesto il trasferimento in un carcere femminile. Quindi dico, da questo punto di vista, quindi questa è una norma che mi dà delle perplessità, e secondo me bisogna sempre partire da quella che è l'identità di una persona, avendo attenzione a quella che è il problema della percezione della persona. Così come un'altra norma che a me, un altro aspetto della legge, del disegno di legge che mi lascia perplesso, è quello della promozione di iniziative e di altro da realizzare sulla diffusione di una cultura a difesa della contro appunto l'omofobia. Dico questo perché leggendo la norma si fa riferimento al ruolo dell'UNAR, si fa riferimento a questa giornata nazionale del 17 maggio, che in sé può anche preoccuparmi fino a un certo punto, anzi secondo me è un momento necessario, un momento importante, è sicuramente un momento di diffusione anche dal punto di vista culturale e sociale molto importante, però devo dire non mi convince un altro aspetto, ovvero quello che l'UNAR, che avrebbe il compito di promuovere tutta una serie di iniziative e soprattutto di creare un piano triennale di iniziative e di azioni culturali da realizzare, azioni che dovrebbero essere realizzate all'interno del mondo dell'istruzione, quindi dalla scuola, già dalla scuola primaria, nel mondo del lavoro e così via. Non è previsto quindi appunto una forte incidenza anche nel mondo della scuola di quello che è il pensiero, di quelle che sono le tematiche poste dalla legge, però la cosa che a me non convince è che non è prevista alcuna partecipazione da parte del Ministero dell'Istruzione e da parte anche delle famiglie nella creazione, nella condivisione dei percorsi da creare all'interno delle scuole. Non stiamo parlando del fatto di fare un'iniziativa, stiamo parlando di un disegno di legge che prevede esplicitamente che verrebbe modificato il piano dell'offerta formativa, quindi all'interno delle scuole, all'interno dei percorsi anche formativi verrebbero previste appunto tutta una serie di iniziative, tutta una serie di cose che verrebbero a oggi, sulla base di come è scritta la legge, calate dall'UNAR senza nessuna condivisione da parte del Ministero dell'Istruzione. E siccome un'esperienza negativa in questi ultimi anni sull'UNAR l'abbiamo avuta, perché molti di voi ricorderanno quando nel 2014 l'UNAR fece un opuscoletto senza dire nulla al Ministero delle pari opportunità, senza nessuna condivisione col Ministero dell'Istruzione, mandato in tutte le scuole, dove si proponeva di non divulgare, non parlare più di favole, dove vi era un determinato modello di famiglia univoco, che era quello della famiglia fondato su un uomo e di una donna, quindi di creare e di insomma mandare anche messaggi da questo punto di vista di famiglie differenti rispetto a quella alla quale siamo tradizionalmente abituati. Dico, senza entrare nel merito, però senza dubbio non è possibile immaginare che determinati percorsi vengano fatti e vengano realizzati senza un coinvolgimento del mondo della scuola e senza un coinvolgimento delle famiglie stesse nei percorsi formativi dei nostri figli. Io sono convinto che questo disegno di legge e la necessità che noi oggi abbiamo nel nostro paese è quello di educare al rispetto di colui che è diverso rispetto a noi. Ciascuno di noi è diverso. Io non vorrei che noi avessimo da questo punto di vista dei dubbi, nel senso che ciascuno di noi ha una propria sessualità, ha una propria identità, è diverso ciascuno di noi dagli altri. Io credo che il dovere che noi abbiamo, che ha lo Stato, è quello di un rispetto, di trasmettere il messaggio, soprattutto nel mondo dei giovani, soprattutto nel mondo delle scuole, di un rispetto, di una cultura del rispetto per colui che è diverso rispetto a noi. Però mantenendo sempre chiaro il fatto che vi è una diversità tra tutti quanti noi. Una cosa è diversi, essere diversi, una cosa è creare un sistema e provare a far passare un messaggio in cui non vi è più la differenza, vi è un'indifferenza nella quale si cerca di dire che sostanzialmente, messaggio che purtroppo è passato in alcuni paesi, come ad esempio in Gran Bretagna in una prima fase di applicazione della legge britannica, ovvero quello che non vi era differenza e vi fosse quasi una capacità, una possibilità di scelta anche dei minori, anche in età molto, molto precoce, anche sulla propria sessualità e sulla propria scelta del sesso. Quindi io dico che secondo me questo disegno di legge, per concludere, è un disegno di legge opportuno, va migliorato, ci sono i percorsi e ci possono essere percorsi parlamentari al Senato importanti per migliorarlo, e sostanzialmente credo che possa dare una risposta a quelle che sono le esigenze della società, ovvero quella di una maggiore tutela di quelli che sono i diritti civili, in linea con quelle che sono state normative realizzate negli ultimi anni, e facendo una inversione culturale rispetto a temi che molto spesso sono stati messi da parte e accantonati nel nostro paese.